Allora, vediamo se siamo riusciti a fare il miracolo di un collegamento anche via Skype con Londra. Enrico Ligia, ci sei?
Ciao Sergio, certo che ci sono, come mi senti?
Forte e chiaro, come si dice. Allora,
perfetto.
Anche là, insomma, mi sembra di capire che il cerchio si stringe.
Il cerchio si stringe, ma guarda, onestamente, dopo il discorso di ieri di Boris Johnson, io oggi guardo fuori alla mia finestra e vedo un sacco di gente che pedala per andare al lavoro. Quindi il fatto che lui abbia lasciato un po' il... cioè non abbia scritto una legge per cui non si può andare, per cui chiudono gli uffici, lascia agli inglesi la libertà di andare ancora al lavoro e c'è un sacco di gente in strada.
Ecco, ma la percezione del pericolo di quello che sta succedendo nel mondo, non fosse altro per il tonfo che ha fatto ieri la borsa di Wall Street e l'inversione a U clamorosa di Trump, che in questi giorni insomma è passato quasi dall'irridere questa epidemia, questo rischio coronavirus, a dover ammettere che sarà un problema serio, non fa pensare agli inglesi insomma che sia una cosa seria questa
Ma guarda,
pandemia.
Io da quello che ho notato dopo aver vissuto in questo paese 6 anni è che gli inglesi tendono a rimandare tutto all'ultimo minuto. Per esempio, faccio l'esempio della Brexit. Quando la Brexit è successa, quindi quando venirono fuori i risultati al referendum, tutti i miei amici inglesi, anche nell'ufficio, dicevano: ma no, ma stai tranquillo, tanto non succede, sicuramente ci inventeremo qualcosa cambierà, eccetera. E non succede. E invece poi alla fine è successo, anche se è successo dopo 4 anni,
sì.
È successo. Il fatto è che la loro percezione del pericolo, forse perché non sono cresciuti con le mamme italiane,
apprensive, così.
Esatto, non si preoccupano così tanto, però sicuramente meno preoccupati del resto d'Europa, ma questa insomma si sa, è la cultura inglese.
Allora, molti degli ascoltatori di Radio X, soprattutto quelli diciamo più fedeli, avranno riconosciuto la tua voce. Tu sei stato per anni un conduttore di programmi qui su Radio X, hai fatto anche un programma da Londra dedicato a ragazzi cagliaritani o sardi che vivevano lì e facevano cose interessanti come quelle che fai tu. Raccontaci che cosa fai tu a Londra, va?
Io lavoro come creativo in un'agenzia pubblicitaria, nello specifico faccio i social.
Enrico, ti abbiamo chiamato stamattina perché oggi è stato un punto comunque di svolta, almeno nella comunicazione ufficiale del governo inglese, se ne è parlato molto nei giorni scorsi. Boris Johnson in una prima fase ha sorpreso tutti parlando di questa teoria dell'immunità di gregge, supportato anche da eminenti scienziati che dicevano: ma sì, è meglio che si ammalino, cioè che il virus contagi i giovani, le persone più sane, in questo modo quando il 60-70% degli inglesi saranno entrati in contatto col virus, avranno prodotto gli anticorpi, avremo sviluppato questa immunità di gregge che proteggerà anche le persone più anziane e indifese. Poi ieri improvvisamente ha detto: chiudetevi tutti in casa.
Beh, una cosa da tenere a mente è che questa pandemia arriva un mese dopo l'uscita ufficiale dall'Unione Europea.
Sì.
Quindi secondo me questo è un momento cruciale nella storia della Gran Bretagna e nella storia dell'Unione Europea, e anche insomma ha influenzato le scelte del governo inglese, del governo Johnson, perché secondo me all'inizio hanno voluto dare un forte segnale agli elettori per dire: noi con l'Unione Europea non collaboriamo più. E per loro sarà un grande problema, anche perché non potranno accedere a nessun tipo di fondo che poi l'Unione Europea stanzierà per tutti i paesi colpiti.
Esatto, viversi questa cosa da soli. È vero che a noi si dice in questi giorni che l'Europa in questa fase qua non ci stia molto aiutando, almeno italiani, perché le uscite, a parte l'uscita diciamo affettuosa della Presidente della Commissione Europea, quella che è stata devastante è stata l'uscita della Presidente della BCE, cioè della Lagarde, che ha veramente manifestato un atteggiamento di presa di distanza dal caso Italia. Però è anche vero che l'Europa poi alla fine interverrà, già si parla di patto di stabilità che verrà messo diciamo da una parte, sono disponibili grandi ingenti fondi, perché ormai questo sta diventando un problema di tutti, anche dei paesi più forti dell'Unione Europea, Germania in testa. L'Inghilterra si troverà da sola in questo caso.
Purtroppo diciamo che le tempistiche per loro sono state meno fortunate di altri. Perché Sergio, onestamente, Boris Johnson forse non avrebbe corso per fare il primo ministro se avesse saputo che c'era una pandemia in arrivo,
no, credo
solo
anch'io.
Quanto? Due mesi dopo? Soprattutto per fare questa Brexit che, anche se fosse stata solo un anno dopo, avrebbe causato molti meno problemi agli inglesi, perché comunque, cioè, è un lavoro di gruppo, siamo davvero tutti nella stessa barca. Io ho molte più cose in comune ora con Los Angeles e non ne avevo mai avute così tanti, perché là sono in lockdown.
Certo.
Io sono uno dei tanti che aveva sottovalutato questa, il COVID-19, il coronavirus. Devo ammettere anche che all'inizio proprio l'ho preso con tanta leggerezza, anche magari facendo, sai, qualche battuta, qualche meme su internet. E poi mi sono reso conto che il virus è entrato nella mia vita in maniera indiretta, perché, per esempio, la mia compagna doveva venire a visitarmi a Londra e non è potuta venire per via del virus.
La tua compagna è americana, ricordiamolo, no?
Esatto. Due dei miei coinquilini sono stati in self-quarantine,
sì,
perché erano tornati da Milano quello stesso weekend. Quindi io praticamente al 20 di febbraio io mi sono trovato a casa con due persone che non potevo vedere, che avevo paura che avessero portato questo virus in casa, e ho iniziato a spaventarmi molto. E poi chiaramente è successo tutto quello che è successo.
Ecco, tu stai lavorando da casa adesso, per esempio, stai lavorando o andando in ufficio come facevi normalmente?
Ottima domanda. Diciamo che in ufficio abbiamo fatto una battaglia per non andare la scorsa settimana, ma siamo andati fino a venerdì.
Okay.
Domenica ci hanno mandato un'email, ci hanno detto di lavorare da casa. Io per fortuna sono in compagnia del mio coinquilino che lavora per una grande azienda tech americana, e loro lavorano da casa già da un mese praticamente.
Okay.
E questo secondo me è molto importante, perché fa vedere come la società civile, le imprese in realtà si siano mosse molto prima del governo Johnson.
Sì. Però lì la gente continua.
È strano, perché in Italia è successo il contrario, sai.
Sì.
Non è stata la politica, cioè è stata la politica a anticipare le decisioni di tutti, mentre qua è stato un po' il contrario.
Sì, là è stata la gente, sono partiti dei gruppi anche su Facebook in rete di gente che si auto chiudeva in casa, cioè che sceglieva di fare quelle cose che il governo inglese snobava o diceva non servono a nulla, anzi andate in giro, prendetevi il virus così sviluppiamo gli anticorpi. Però la situazione lì, nei pub per esempio, la gente continua a uscire la sera.
Allora, onestamente, io sono andato al pub lo scorso fine settimana, quindi
sì,
prima dell'inversione a U di Boris.
Sei un maledetto londinese incallito ormai,
esatto,
sprezzante di fronte a una birra non vedete più pericoli.
Esatto. No, però era capienza molto, cioè, nel senso,
limitata,
c'era un terzo della gente che normalmente vedresti il venerdì sera.
Sì.
E poi ieri, per esempio, sono andato a farmi la mia corsa a fine giornata, che quella appunto si può fare qua sul canale a East London, e sono andato a Broadway Market, che è il quartiere più fighetto di East London, dove solitamente i ristoranti sono pieni davvero ogni sera.
Sì.
Ed erano tutti vuoti. E comunque è un segno che, se anche nel posto più vivo di East London i ristoranti sono vuoti, vuol dire che le persone hanno recepito il messaggio. Il fatto è che l'etica calvinista degli inglesi, specialmente per il lavoro, impone di lavorare e andare comunque.
Mm.
E secondo me un grande insegnamento che potrebbe dare questo coronavirus, specialmente agli inglesi, ma anche in Italia, soprattutto in città come Milano, e in generale fra la mia generazione si vede, le persone vanno al lavoro anche quando sono ammalate, ok? Io l'ho,
sì,
visto anche nel mio ufficio la settimana scorsa, che c'erano colleghi che ancora magari tossivano, starnutivano, eccetera. Questo non si deve fare.
Certo.
E speriamo che il coronavirus ce lo insegni una volta per tutti, perché se una persona è ammalata va in azienda, poi ci si ammala tutti a turno a vicenda, che sia il coronavirus o un semplice raffreddore o un'influenza. Bisogna evitare di andare, bisogna lavorare da casa se si può quando si è malati.
Ecco, quello che è certo è che stamattina ci siamo svegliati rendendoci conto che tutto il mondo, America compresa, sta dando in qualche modo ragione all'Italia. Cioè l'Italia, che si è trovata da sola a gestire subito dopo il caso Cina, primo paese occidentale a gestire in maniera così drammatica l'onda delle infezioni da Covid-19, oggi viene presa ad esempio. Cioè, ieri Macron ha fatto un discorso alla nazione nel quale ha, diciamo, teorizzato punto per punto tutti i provvedimenti assunti 15 giorni prima dall'Italia, e fatalmente vedrai che sarà così anche da voi, con qualche personalizzazione all'inglese, perché loro, se non sono un po' diversi in qualche cosa, non sono contenti, ma si finirà per fare quelle cose lì. Quello che io dico è: perché non si è colta l'opportunità di farle dall'inizio?
Testardaggine, secondo me è l'unica ragione, è testardaggine. Ma anche ieri, cioè, il precetto della legge non può essere un dovresti, certo. O è o non è. Anche ieri Boris è stato molto, come
vago,
si può dire?
Vago.
Molto vago, ma soprattutto pare che sia per un po' proteggersi dal fatto che se tu non ordini la chiusura dei pub, poi ai pub non sono, ai ristoranti non sono dovute compensazioni economiche.
Esatto, loro, il problema sono... è quello, perché loro non hanno le spalle coperte in questo momento come può averle l'Italia, cioè che si può permettere di fare una manovra straordinaria da 25 miliardi, perché l'Europa dice: potete sforare, interverremo noi, ci saranno altri strumenti di compensazione che consentiranno all'Italia magari di stanziare ancora altri miliardi per aiutare le imprese in difficoltà, le famiglie in difficoltà. L'Inghilterra oggi si trova a fronteggiare questa cosa da sola. E non credo che zio Trump, l'amico Trump, interverrà per aiutare gli inglesi. Non
ci confiderei
molto.
L'America deve pensare a se stessa, e anche là l'escalation è stata praticamente in contemporanea con l'Italia, perché io mi ricordo che esattamente quando l'Italia è stata fatta zona rossa, quindi una settimana e mezzo fa, anche San Francisco e le università hanno chiuso, quindi la mia compagna ha iniziato a fare le lezioni da remoto ed è stata con la sua famiglia a Los Angeles evitando i viaggi, eccetera. L'Italia e l'America sono mosse molto più insieme rispetto all'Inghilterra e al resto, al Regno Unito e al resto d'Europa. Tu devi però sempre tenere a mente che loro sono ossessionati all'economia, e ancora una volta voglio rinforzare questo concetto, la Brexit. Sì. Cioè, il fatto che questo sia successo un mese dopo che loro sono usciti dall'Unione Europea, non potevano permetterselo, non potevano proprio permetterselo. C'è stata una tempistica assurda, anche, cioè, per me che vivo qua, che veramente sono stati 6 anni di montagne russe dal punto di vista politico, economico e sociale. E poi una cosa ti volevo dire, io ti do ragione sul fatto che sia stato seguito il modello Italia, però in realtà quello non è il modello Italia, è il modello Wuhan.
Sì, sì.
È il modello che è stato seguito dall'inizio dalla Cina, eccetera.
E forse quello che dovremmo seguire sarebbe il modello Corea, perché poi quello più efficace, anche perché utilizza al meglio anche le tecnologie per tracciare gli spostamenti delle persone infette, circoscrivere i focolai in maniera scientifica, quello è il sistema che andrebbe seguito. Però sono d'accordo con te che noi abbiamo adattato un modello che era il modello cinese.
Esattamente, e poi almeno loro si sono risparmiati le gaffe dei politici, mentre noi abbiamo visto Beppe Sala, sì, il liberal alla Beppe Sala e Zingaretti dire Milano non si ferma, fra gli aperitivi, e poi appunto l'ultimo contrarre il coronavirus. Spero che stia bene,
sì, sì.
Però insomma, sai, anche quello rientra nella tragicommedia, capito? Soprattutto vedendo le dinamiche, ci sono delle implicazioni etiche in questo virus, anche delle scelte comportamentali, eccetera, che sono davvero significative e molto sensibili. Secondo me, però, ed è una cosa che dobbiamo tenere a mente, è che se falliscono tutti non fallisce nessuno. Cioè, non esiste che dopo che abbiamo dovuto convivere con questo virus e poi dobbiamo convivere anche con una crisi economica tragica, quindi è importante, questa la possiamo evitare, ok? Non è un virus, perché tutti i paesi sono nella stessa barca,
certo,
quindi
certo.
Bisogna aiutare le persone. E poi l'altra cosa importantissima è che, considerando che tutti i virus letali negli ultimi 20 anni sono nati in questi wet market cinesi, è molto importante che ci sia una regolazione a livello internazionale rispetto alla vendita della fauna selvatica, perché non può succedere ancora.
Io ti ringrazio, Enrico, penso che ti richiameremo nei prossimi giorni, non solo per avere degli aggiornamenti su Londra, ma per fare con te riflessioni a larga scala. Va bene?
Ma sì, guarda, io tanto lavoro da casa, quindi mi fa molto piacere contribuire alla radio in questo momento storico, perché davvero per la prima volta nella nostra vita sentiamo di vivere la storia, specialmente le nostre generazioni che non hanno fatto la guerra. Questo è un qualcosa di unico e importante testimoniare e dire quello che succede qua, anche perché ogni sera noi avremo un briefing di Boris Johnson alle 6. Quindi secondo me le cose cambieranno davvero, ma come sono cambiate in Italia? Ogni 12 ore, ogni 24 ore.
Va bene, in bocca al lupo.
Crepi,
salutaci
crepi
Londra.
Anche a voi.
Ciao.
Forza, ciao. Andrà tutto bene.
Ciao.
Ciao Sergio.